Simone, grazie a Dio il Signore sta facendo, come in ogni luogo, e io credo anche in mezzo a voi, il Signore si muove e fa delle grandi opere. E in questi anni Dio ci ha dato grazia di muoverci, diciamo, anche verso certe direzioni nello specifico. Abbiamo, poi vi spiego in particolare il perché, aperto un'associazione che si chiama Beth Shalom, che significa nella lingua ebraica casa di pace, un'associazione onlus, e il primo obiettivo è stato di mettere su delle case famiglie. Due stanno nella provincia di Lodi, uno è vicino proprio alla chiesa di Crema, sono circa 2 chilometri, uno nel nord di Milano si trova. E in queste case famiglie per anziani il numero massimo di anziani che si ospitano vanno dai 6 agli 8 anziani, dipende dalla struttura. Sono un po' delle realtà diverse che da poco, diciamo, cominciano ad esistere, perché, diciamo, si vuole un po' liberare da quel concetto di quelle case di riposo grandi dove sembra che gli anziani vanno lì e la vita si spegne e tutto finisce, mentre queste case famiglie proprio si chiamano case famiglie per anziani, non case di riposo, perché l'anziano, se rimane attivo, non fa niente, gloria a Dio anche per quello, ma si vive la familiarità di una casa. In queste case famiglie per anziani noi ospitiamo anche anziani che non fanno parte della chiesa evangelica, perché non possiamo impedire ovviamente diciamo, l'accesso anche a questi anziani, altrimenti ci sarebbero anche dei contrasti con i comuni o con quello che è la società, e giustamente. Però abbiamo fatto delle belle esperienze, ve ne voglio raccontare una brevemente. È venuto un anziano nella nostra prima casa, aveva circa 86 anni, e veramente quando l'abbiamo visto erano proprio, tra l'altro, i primi anziani che venivano nella casa, e ci mettevamo un po' paura, perché l'unica cosa che ci diceva con una voce proprio fiacca era, metteva le mani in tasca, metteva fuori una specie di contenitore che era diviso in 8 parti, immagino, dove in ogni sezione c'erano delle pillole, forse c'erano almeno, le riempiva tutte, e lì c'erano tutti gli orari, ogni 2 ore c'era una pillola da dare, perché altrimenti mi preoccupate, il cuore si ferma e finisce tutto. Però tanto arrivarci a 86 anni è già una grazia, però Dio doveva aggiungere una sua grazia. Questo uomo non era convertito, e quando è entrato non si reggeva veramente in piedi, con il suo bastone, però gli piaceva quell'ambiente. Noi abbiamo cominciato a portarlo in chiesa, e lui ci aveva, si era pure portato la sua statuetta, non vi dico di chi, e comunque diciamo che nella classifica in Italia sta in alto questo personaggio. E una notte però sente qualcuno che gli dice: lascia il tuo bastone, ti devi alzare. Lui non voleva chiamare gli operatori per alzarsi durante la notte e andare in bagno, e lui sente, lo raccontava lui, è meravigliato, una persona che non aveva mai sentito parlare di Gesù, almeno sino a quel momento, che andava in chiesa, ma nessuno gli aveva parlato che Dio può parlare anche attraverso dei sogni, anche attraverso delle visioni, e soprattutto a queste persone di una certa età. E lui sentiva questa voce che lo chiamava per nome, e lui si è alzato, ha avuto fede, si è alzato, e da quel momento ha cominciato a camminare, da quel momento ha cominciato a zapparsi l'orto della villetta, e da quel momento non c'era una serata di culto che lui lasciasse. Ha preso la statua, nessuno gli ha detto niente, ha preso tutto l'armamentario idolatrico che c'aveva, l'ha buttato tutto via, perché ha capito che non serviva a nulla, e lui raccontava che Gesù l'aveva salvato. Ha fatto poi il battesimo, ha chiesto lui, vedendo il battesimo, dice, ha chiesto che cos'è, ovviamente magari anche limitato nella sua conoscenza, e noi abbiamo visto veramente una persona cambiata dal Signore. E veramente non mancava nessun culto, era proprio il credente quando prova gioia a stare in mezzo alla famiglia di Dio. Noi noi ringraziamo il Signore per quest'opera qui. E poi abbiamo cominciato un'opera, diciamo anche abbastanza particolare. Quest'opera l'abbiamo cominciata perché, come dice Fratelli, in ogni territorio dove noi ci troviamo, anche in questo paese, è diverso, e forse guardandoci un po' intorno alla nostra società ci accorgiamo che è veramente nel bisogno, e quello che noi vediamo intorno ha veramente bisogno della grazia di Dio, della salvezza da parte di Cristo. E tutto comincia molto prima di aprire questa associazione, molto prima di spingerci oltre, quando il pastore e alcuni fratelli hanno avuto in cuore di evangelizzare durante la notte. E voglio che voi potete immaginare che durante la notte si trova il peccato. Quando siamo in un posto come la Lombardia, come gli intorni di Milano, dove c'è molto più lavoro, dove girano molto più soldi, il peccato aumenta. Aumenta nei bar, aumenta nei pub con gente alcolizzata, aumenta nei crocicchi delle strade con la gente che fa uso di sostanze stupefacenti, e purtroppo aumenta perché ci sono alcuni uomini che si fermano delle donne che stanno sulla strada. E noi abbiamo voluto toccare un po' queste donne, portando il messaggio del Vangelo. E nel primo incontro una ci disse: io non ho bisogno di quello che voi mi dite, io sono a posto, sto facendo i soldi, mi sto facendo la casa all'estero, sono donne che vengono o dall'Albania o dalla Romania o dall'Africa. E questo fu l'incontro del primo giorno. Però mossi ancora una volta, spinti, ci si presenta la seconda volta. E già la seconda volta, diciamo che i toni e gli sguardi erano diversi, non c'era più la casa che si stava costruendo, incomincia a parlare in modo diverso e cominciavano gli occhi a diventare lucidi. Al terzo incontro comincia a dire le cose come realmente stanno: io sono una persona schiava, sono schiava di questa strada, ma non sono schiava del peccato, io sono schiava di persone che stanno sopra di me e sono padroni della mia vita, e io non me ne posso andare. Ora voi avete pregato anche per me, ma se io adesso vi chiedo cosa devo fare, voglio venire con voi, voglio uscire da qui, cosa voi potete fare per me? E in quel momento, fratelli, noi non sapevamo cosa fare. Non sapevamo cosa fare, ce ne siamo andati. E ci siamo sentiti tristi. E voi sapete che Giacomo dice: inutile dare la pacca sulla spalla e se poi non fai qualcosa di concreto. E gli anni sono passati. Poi abbiamo conosciuto un'altra associazione laica che lavorava in questo campo fuori dalla Lombardia e ci ha un po' raccontato questa realtà. E ci ha raccontato questa realtà e abbiamo cominciato un po' a capire quali sono i meccanismi di questa realtà. E abbiamo capito che per aiutare queste persone dovevamo aprire un'associazione. Dovevamo aprire un'associazione perché dovevamo tutelare noi e dovevamo tutelare la persona. Che ovviamente, essendo che queste persone sono schiave di uomini di un giro, purtroppo di persone che sfruttano, appunto, è un reato lo sfruttamento della tratta, così chiamato, lo sfruttamento delle persone. Aprendo questa associazione, noi abbiamo avuto la possibilità a queste donne che, incontrandole sulla strada, hanno il desiderio, il coraggio di venire fuori, di poterli accogliere nelle case rifugio che abbiamo preso, dove sono protette, dove comincia un iter per loro burocratico, ma soprattutto per noi spirituale, perché vengono preparati i documenti, gli si dà la possibilità di frequentare la scuola, soprattutto se queste ragazze sono giovani. Noi l'anno scorso abbiamo avuto con noi, che adesso con noi, da gennaio, fra poco, fra un anno, una ragazza anche minorenne, sta frequentando la scuola, frequentano la chiesa, grazie a Dio per come sta operando. Nel giro di un anno sono passati parecchie ragazze, alcune poi sono andate anche via, hanno fatto le loro scelte, ma ringraziamo il Signore per coloro che sono ancora in mezzo a noi e stanno facendo alcuni dei passi verso il Signore, vi racconto qualche testimonianza che la prima è la mia, che guardando queste ragazze, guardandomi attorno, guardando queste persone che camminano e desiderano, io mi sono detto: Signore, tu mi hai liberato. La mia prima è la mia testimonianza. Io ho compreso, non meglio, mi ricordo quando vivevo anche nel mondo, ma poi forse facendomi l'abitudine di vivere fra la chiesa, fra la casa, mi sono reso conto: Signore, ma tu mi hai veramente tolto dall'immondizia di questo mondo. Poi abbiamo fatto una bella esperienza con mia moglie, tornavamo dalla chiesa di Crema, era i primi giorni di gennaio, e mentre stavamo andando a casa, proprio vicino a casa mia, c'è un piccolo tratto dove purtroppo ne incontriamo parecchie donne, soprattutto nigeriane, ci siamo fermati da due ragazze perché abbiamo visto che erano da lì da poco e poi avevano questo volto molto giovane. Abbiamo proprio intuito che erano delle ragazze troppo piccole, ci siamo fermati e queste due ragazze non parlavano una parola italiana, noi siamo riusciti un po' in lingua inglese a spiegarci e vedevamo che erano desiderose. E nel giro di 4 giorni noi siamo riusciti a tirarle fuori dalla strada, ringraziamo il Signore, oggi stanno in mezzo a noi e abbiamo fatto loro, c'è stata una bella esperienza. Noi per aiutarle, vi devo dire questo per poi raccontarvi l'esperienza, per aiutare queste ragazze, perché poi vengono cercate dai loro aguzzini e poi rischiano le famiglie anche nel loro paese, noi cerchiamo di togliere qualsiasi contatto, perché viene tolto anche il cellulare, ma soprattutto il contatto con la famiglia, perché la famiglia può rischiare, ovviamente, perché anche i venditori delle persone già dall'Africa chiedono ai loro genitori, alle loro famiglie, che fine hanno fatto queste ragazze. Allora noi, appunto, è una cosa un po' brutta da fare, ma dobbiamo far sì che i genitori credano che le loro figlie sono morte. La cosa migliore per tutelare questa, è veramente brutto da fare, ma è l'unico modo. E così è stato. Infatti sono andati, quando queste ragazze sono sparite, queste due ragazze sono andate a cercarli gli aguzzini in Africa e hanno chiesto. E giustamente i genitori hanno detto: ma noi non sappiamo nulla, non li sentiamo più. Anzi hanno detto: ma diteci voi, voi che vi chiamate protettori, noi le avevamo affidate a voi, ma i genitori non le avevano affidate per fare questo, ci sono delle promesse di lavoro, soprattutto nei campi. Voi quando sentite che vengono tutti questi profughi, ad alcuni di loro gli promettono di lavorare nei campi di pomodoro, per questo vengono, perché noi parliamo della crisi, ma in Africa la crisi è un po' più forte della nostra e vengono con questo inganno. E non avendo avuto risposta, questa gente qui, questi cugini, sono andati dallo stregone del villaggio, si sono presentati lì e hanno chiesto: diteci voi, fate qualcosa, invocate chi dovete invocare, ma ci dovete dire dove stanno queste due ragazze. Poi di questo ha cominciato, la stregona ha cominciato a fare le sue cose, si è fermata e ha detto: guarda, non posso fare di più, sappi una cosa, dove stanno queste due ragazze sono in un posto, in un luogo che non possiamo fare nulla, voi non potete fare nulla. E questi hanno insistito a sapere di più, a tal punto che hanno chiesto un rito di morte per queste ragazze. Hanno provato, non sono riusciti, e ha ripetuto, la stregona ha ripetuto: guarda, non puoi fare nulla, dove si trovano non si può fare nulla, è inutile che le cercate. Ai fratelli, dopo circa un mese, la notizia è stata che proprio la persona che voleva uccidere queste ragazze è stata colpita di morte da parte di Dio ed è morta. Gloria a Dio. Quando la mamma ha raccontato alla figlia dopo mesi, la figlia era contentissima ovviamente di quello che era successo. E queste ragazze stanno frequentando la chiesa e mentre stavamo in un culto, il Signore ha toccato una di queste ragazze. Quindi mentre stavamo pregando, Enezia, andavamo avanti, che pregavamo per alcuni che erano venuti avanti, noi sentiamo parlare in lingue. E pensavo che era un messaggio in lingue. Apro gli occhi, mi giro e una di loro stava parlando in lingue. Non immaginavo, non eravamo, cioè io pensavo che era un messaggio profetico che Dio stava per dare alla Chiesa. Invece era questa ragazza che lodava il Signore in lingue. Loro vengono da certe realtà che conoscono l'Evangelo. Poi noi non conosciamo come è la realtà in Nigeria, ma alcune di loro conoscono. Noi ringraziamo il Signore per l'opera che Lui sta facendo. Sono ragazze, come è scritto anche nella parola di Dio, purtroppo molte di loro sono vittime anche di un mondo spirituale spietato. Se voi vi ricordate Maria Maddalena, la parola di Dio non solo è definita una donna che era prostituta, ma che aveva anche 7 spiriti. Perché la prostituzione è un peccato atroce, perché questo corpo viene così vituperato, così disprezzato, e questo è, come dire, qualcosa che va contro l'opera che Dio ha fatto nella creazione. Quando Dio ci ha creato, ha detto: questo è molto buono. E c'è, noi ci siamo accorti che c'è un mondo spirituale che combatte. Vi racconto quest'altra esperienza. Abbiamo preso una ragazza rumena, è venuta quando era in una compravendita tra un gruppo rumeno e albanese, è stata afferrata, è stata presa nel sud d'Italia, è stata portata da noi, e lei aveva la nonna che era credente, e lei ci ha raccontato che Dio gli ha fatto fare un sogno, che quando è morta sua nonna, che vedeva sua nonna su nel cielo, dentro una porta aperta e una scala tra terra e cielo, e lei stava sotto e diceva: tu non puoi entrare. E questa ragazza che è arrivata è vittima di qualsiasi peccato, è legata da qualsiasi peccato. E noi stiamo parlando del Signore mentre stavamo a Crema, che eravamo appunto a Crema, finisce il culto e stavamo parlando, io continuo sempre a parlargli che Gesù sta per ritornare. Dio guarda che tu hai avuto tua nonna. Mentre lei sta guardando il cielo, si impaurisce in un modo impressionante, crolla a terra e dice: io ho visto uno nel cielo e mi ha messo paura. È una ragazza che ha ancora paura del ritorno di Gesù. Noi stiamo pregando per lei, perché purtroppo, fratelli, come vi ho detto, sono veramente legami fortissimi. Comprendiamo quando l'apostolo Paolo dice: veramente il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro le potestà e i principati delle potestà celesti. Noi ringraziamo il Signore per quello che sta facendo. Attualmente ci sono circa 6 ragazzi che stanno facendo, 6 ragazzi che stanno facendo il programma, e ringraziamo il Signore. Stiamo arrivando fino ai crocicchi delle strade, perché una volta che abbiamo concluso questo lavoro ci sarà ciò che noi aspettiamo, le nozze dell'agnello. Amen. Io vi chiedo di pregare per noi. È una realtà. Pensate che l'Italia è la prima nazione in Europa con il più alto tasso di sfruttamento di queste persone, l'Italia. E la Lombardia, dove viviamo noi, è la prima regione in Italia. Non vi dico giorno e notte quello che si vede. Il giorno e la notte, per questo senso, non si distinguono più. Vi chiediamo di pregare, Signore, affinché l'Evangelo possa essere diffuso, affinché il Signore ci possa proteggere. Abbiamo bisogno anche delle vostre preghiere. Io sono sicuro che quello faremo. E preghiamo per tutta l'opera che il Signore ci ha affidato in questa nazione. Amen. Che noi andiamo l'opera.